Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo sempre a cori alterni, facciamo gli uomini, anche se in minoranza, e le donne, ci alterniamo con i versetti del Salmo. L'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco, tanto per dire, avendo la propria Bibbia, si può anche sottolineare che quando qui dice il versetto 2, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, qui sarebbe nella Torah, cioè che più che legge, e istruzione, nell'insegnamento, e quindi la parola, la Torah. E questo Salmo appunto ci riporta a quella parola che va ascoltata e custodita. Ricordate che nel primo capitolo, nel quale siamo ancora, nell'Apocalisse, al versetto 3 si diceva «Beato il lettore, beato chi legge», e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Nel Salmo 1, fra l'altro, si parla di un atteggiamento di un uomo che, andando verso quella beatitudine, il Salmo comincia con beato l'uomo, è capace di anche di distinguere, di dire no alla via dei malvagi, al cammino, eccetera, e di dire sì, dopo aver detto no, a quella parola che medita giorno e notte. Tra l'altro il verbo qui è il verbo di chi rumina, questo meditare dà l'idea di chi, anche magari andando per strada, sapete quelli che parlano così, eccetera, no? Che a volte sono persone che hanno dei problemi, ma c'è anche quella preghiera che va proprio ruminata, no? Che rimane sempre lì, come qualcosa di uno che torna e ritorna, no? E quindi questa parola che va custodita, e questa parola che stiamo cominciando a leggere nell'Apocalisse, in questo, ricordate, messaggio di consolazione e di speranza, è una parola che vuole togliere il velo, e che vuole una parola, questa profezia, ricordate, no? C'è scritto a un certo punto le parole di questa profezia, il profeta è colui che sa entrare nella, al di là della superficie, nella realtà, e rendersi conto di come Dio sta operando rispetto a noi, agli uomini e alla sua Chiesa. Allora, stasera cerchiamo di concludere questa parte introduttiva. Ricordate, la volta scorsa avevamo letto l'indirizzo, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, ci eravamo fermati su questa intanto questa ambientazione liturgica, ricordate, no, il fatto che c'è il saluto, come nella liturgia, no? Il Signore sia con voi, Giovanni alle sette chiese, pace a voi, grazie e pace da colui che era, che viene, questa pace con questo respiro trinitario, no? Da colui che era, che viene, dagli sette spiriti, lo spirito, la pienezza dello spirito, di Gesù Cristo, non riprendo cose, sto semplicemente ricordando le cose che abbiamo visto la volta scorsa, e poi la risposta, no? A colui che ci ama, ci ha liberati, ecco, dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti, eccetera, eccetera. E poi questa dossologia, ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, eccetera, eccetera. Allora siamo arrivati, abbiamo letto, se non sbaglio, concludevo l'altra volta col versetto 8, no? Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa, l'Omega, colui che era, che viene, l'Onnipotente. La volta scorsa, se non sbaglio, chiudevo dicendo che più che onnipotente l'ebraico sottostante anche al greco del testo direbbe più colui che tiene tutto nelle mani, più l'onnipotente che dà l'idea di, no, di un supereroe, no? Il Capitan America o Superman che può fare tutto, no? Non è in questo senso qui, no? Non è l'affermazione, no, di un Dio onnipotente che può fare tutto. Attenzione, piccola parentesi, lo sforzo che stiamo tentando di fare come Chiesa di ripartire dalla parola è fondamentale, perché ripartire dalla parola significa cercare di comprendere Dio da come Lui si è narrato. Allora, quando si dice appunto non è tanto l'Onnipotente, ma tanto colui che tiene tutto nelle mani, dice anche proprio questo tentativo, perché l'onnipotente dà piuttosto l'idea di, ecco, chi è Dio? Dio è colui che può far tutto, Dio è colui che è immortale, noi siamo mortali, Dio è immortale, noi siamo limitati, Lui è illimitato, noi eccetera eccetera, ma questa visione viene più dalla filosofia, dalla nostra tradizione filosofica, per esempio greca, eccetera, che dalla tradizione ebraica. Allora, ecco, queste sottolineature sono per noi, spero, ecco, questo cercare di cogliere la parola, perché da lì, dalla parola, non è facile, nel senso che le generazioni che magari ci succederanno, probabilmente, anzi, sicuramente, quindi godranno di più di questo tentativo di conversione proprio della mentalità. E allora leggiamo ancora questa visione preparatoria. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo e a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. Ecco, si presenta Giovanni e dice io, notate che il versetto 8 c'era un altro io, no? A proposito di Dio, dice il Signore Dio, io sono l'Alfa. E anche Giovanni ha il coraggio di presentarsi e di poter dire, ecco, sto per dire a voi qualcosa, che quella Dio che dice io e mi permette di fare. Come dire, il discepolo è ben conscio della sua fragilità, è ben conscio del suo peccato e quindi il poter dire qualcosa che richiama la vita, che, no, lo può dire perché il Signore c'è dietro di lui, perché il Signore lo ha mandato. Ricordate che Paolo a un certo punto nella sua lettera dirà: noi abbiamo un tesoro in vasi di Creta, in vasi di Creta. Cioè, come per dire, queste parole che ci vengono donate, e io stesso che in questo momento sto cercando di leggerle e commentarle con voi, l'invito è a sentire sempre la consapevolezza e la coscienza che anch'io sono un vaso di Creta, che ciascuno di noi è un vaso di Creta ed è portatore di una parola che perché la pronuncia il Signore e ce la affida, noi possiamo provare a dirla. Ma senza di questo veramente saremmo dei folli, perché è una parola santa, è una parola piena di Dio, del suo spirito, che noi diciamo e trasmettiamo, ci comunichiamo nella consapevolezza della nostra fragilità. E vedete, Giovanni, fratello vostro fratello, compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù. La prima cosa è fratello in Gesù, cioè è quella consapevolezza fondamentale che in qualche modo noi siamo legati, siamo in un cammino di comunione per Gesù, siamo in fraternità per Gesù. E celebrando la messa ogni giorno mi capita, fa parte della liturgia il dover dire fratelli e sorelle, no? E in alcuni contesti, soprattutto all'inizio quando ero del mio ministero sacerdotale, in alcuni contesti io facevo fatica a dire queste parole, perché immaginate qualche volta che andavo a celebrare la messa per qualche amico sacerdote che mi chiamava nella parrocchia, e allora magari c'erano queste chiese grandi, no? Soprattutto le messe o al mattino presto o alla sera, nei giorni feriali, magari in qualche circostanza dove c'era pochissima gente, no? Pochissima gente ben dispersa, cioè nel senso che uno si mette lì, no? Un altro si mette lì, cioè ognuno sta abbastanza distante dall'altro, no? Per non essere disturbato, perché lui si va a sentire la messa, cioè un fatto, no? Un momento di pace in cui non vuol sentire nessuno, non star vicino a nessuno. Per cui dicendo fratelli e sorelle, io avvertivo di dire ma, cioè questi che vogliono avere il minimo a che fare con me, infatti ci ho messo in distanza. Finito qui, magari io non ci tornerò più, non ci rivedremo più, se ci incontriamo per strada neanche ci salutiamo, perché, no? Fratelli e sorelle. Allora, sentivo questo un po' formale, no? E dall'altra parte, poi mi sono detto e ho compreso più profondamente, che lì c'è una profezia. Lì c'è una profezia. Cioè nel senso che l'Eucarestia vuole fare di noi gente dispersa, gente che fondamentalmente uno è più portato a farsi i fatti suoi che a interessarsi degli altri, no? Vuole fare di noi fratelli e sorelle. Questa è l'Eucarestia, questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Cioè il seguire Gesù significa essere coinvolti in un progetto di Dio, in un desiderio di Dio che vuole fare di noi fratelli, sorelle. Di questo dobbiamo esserne più consci. Cioè lo dico questo perché alcune volte in un'atmosfera molto individualistica che ciascuno di noi vive nel nostro mondo, anche il nostro cammino cristiano a volte può essere colto in alcune dimensioni come qualcosa di mio, no? Sapete, poi in certi ambienti sembra, anche nel mondo del lavoro o altre, cioè sembra che a volte ci sia anche un certo disagio, riguardo, no? Quasi che uno dice, ma che anche domandare se uno è religioso o cristiano, ossia a volte violare la privacy, cioè come dire, queste cose, no, scusa, è una cosa mia, no? E noi siamo coinvolti in fraternità. In Gesù. In Gesù. Cioè Gesù non è che è soltanto mio fratello, ma il fatto che io divento, sono coinvolto in un rapporto di fraternità con Lui, mi apre, e io magari ne ho anche un po' paura, a una fraternità con gli altri. Con gli altri. E fra l'altro Giovanni, il vostro fratello, si potrebbe leggere anche come fratello per voi. Cioè questo rapporto con il Signore Gesù, questo essere in Gesù, perché notate, è la perseveranza in Gesù, in Gesù. Nella celebrazione eucaristica, a un certo punto, alla fine della preghiera eucaristica, si dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Cioè nel senso che noi siamo coinvolti nell'ascolto della parola, nella partecipazione ai sacramenti, nella vita dietro al Signore, in un rapporto di in, cioè in un rapporto di intimità, di profondità, di familiarità, dove, e questo cioè un po' lo sperimentiamo, un po' il nostro desiderio, in alcune relazioni significative, in alcune relazioni che sono più profonde, noi sentiamo che siamo coinvolti nell'altro, e l'altro con noi. In. E quindi fratello per voi, compagno nella tribolazione. Compagno nella tribolazione. Ricordate che Giovanni, chiamiamolo Giovanni, abbiamo detto un po' già all'inizio, tutto, non sto a ritornare su questo, e si trova a Patmos, probabilmente, questa, Patmos è quest'isola, no, di fronte alla costa dell'Asia Minore, l'attuale Turchia, perché lì c'è un bagno penale. E allora è in carcere. E allora è compagno nella tribolazione. L'essere coinvolti con il Signore Gesù ci coinvolge in fatiche, in disagi. Il Signore Gesù ce l'ha detto. Ricordate che nel Vangelo dice che chi vuol venire dietro a Lui prenda la propria croce. Chi vuol venire dietro a Lui? Ricordate Pietro quando gli ha detto: Signore, noi abbiamo lasciato tutto per te, cosa ne avremo in cambio? No? E il Signore dice: ne avete in cambio un centuplo, no? Insieme a persecuzione. Cioè, questo non perché, come dire, no, c'è un Signore, un Dio, no, che ti manda, allora tu sei cristiano, allora per purificarti ti mando un po' di prove. Cioè, fra l'altro, nei fogliettini della domenica, almeno non so se quello che trovate nella messa domenicale, quei foglietti dove ci sono le letture, le preghiere, ogni tanto ci sono anche delle piccole introduzioni che in alcune chiese vengono anche lette. Ora, non sempre queste introduzioni sono da seguire, e non sarebbero neanche da leggere, perché una, per esempio, diceva due domeniche fa che la via per la salvezza passa per la sofferenza. Cioè, quasi per dire, no? Cioè, che se tu ti vuoi salvare, devi soffrire. Allora, chi di voi non ha sofferto molto, si preoccupi. Cioè, se è così, è una cosa logica, no? No, perché intanto non c'è sto Dio dall'alto. No, intanto la sofferenza è nella vita, da una parte. No? E dall'altra parte, cioè cercare di seguire il Signore secondo il suo stile, secondo nell'ascolto e nella pratica, no? Nell'ascolto e nella custodia della sua parola e dei suoi comandamenti, significa, come sappiamo, scontrarsi col male. Perché il nostro cuore e le nostre realtà sono inquinate dalla logica del male. No. Allora, cercare di seguire il Signore nella fedeltà a Lui e alla Sua parola significa affrontare delle tribolazioni. Questo ci sta dicendo Giovanni, no? Compagno con voi, compagno con voi. Nel regno c'è una promessa di regalità, una dignità. In coloro che ancora oggi noi possiamo vedere un po', conosciamo quelli più conosciuti, Don Tonino Bello, Madre Teresa o altri cristiani, non necessariamente cattolici, Dietrich Bonhoeffer, nello scorso secolo, questo pastore protestante morto nei campi di concentramento, e altri, Etty Hillesum, no? Cioè che nella fedeltà al Signore e nel portare la tribolazione che questo comporta, no? Hanno una dignità regale. Regale, attenzione, non che gli viene messo nessuna corona in testa, né tantomeno matrimoni, come vediamo, che poi le loro vite a volte hanno molto poco di regale, ma di una dignità di chi vince il mondo. Cioè di chi ha l'ultima parola, come profezia, perché poi sono morti molti di loro, no, messi da parte, eccetera, ma come profezia di chi, come il Signore Gesù, di chi vince il mondo. Attenzione, regale, noi alla fine questo mese che viene, l'ultima domenica del tempo ordinario è la festa di Cristo Re, e noi saremo invitati ad andare per le strade della nostra città o dei nostri paesi dietro alla statua di Cristo Re e dietro al crocifisso, no? Quasi per dire così si vince la morte, in quest'amore che non passa mai dalla parte del male neanche di fronte alla morte, di una fedeltà al Signore e agli altri nella fraternità e nella ricerca del vero, del bene, di ciò che fa vivere, anche nella tribolazione e nella perseveranza, no? La perseveranza è lo star sotto, la perseveranza è il portare, no? Piove e stai sotto, nevica e stai sotto, c'è il sole e stai sotto, cioè in quella fedeltà che porta. Il Signore ci aiuti a crescere in perseveranza, che significa anche non venir meno in quello sforzo di credere e sperare che il Signore ha vinto la morte, no? Questo lo dico perché, come sappiamo, molte volte, e anche nel nostro tempo, è facile disperare, è facile entrare anche, a volte basta anche sentire i discorsi che tante volte facciamo, no? Anche in ambienti ecclesiali, che vanno tutto sul negativo, senza fine, anche tra preti, quando si incontra tra preti e si parla male di quel, e si parla male di quell'altro, e si parla, cioè no. Allora questo non perché bisogna essere così, no? No, ma perché tutto questo male noi diciamo poi alla fine: Signore, prendilo tu, Signore, dacci tu speranza, Signore, nella tribolazione sostienici. Non cerchiamo illusioni o speranze facili, ma che tutto questo lo portiamo in Lui. E da Lui chiediamo speranza. Vedete, vi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio, della testimonianza di Gesù. La sua vita cristiana, non sappiamo poi esattamente, no, naturalmente, i dettagli di perché è stato imprigionato, possiamo immaginarlo, E allora fu preso dallo Spirito, fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore, e udì dietro di me una voce potente. Attenzione, fu preso dallo Spirito, la vecchia traduzione diceva è caduto in estasi, se non sbaglio. Non dobbiamo pensare a, no, a cose particolari, perché fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Siamo di domenica e siamo in un contesto liturgico, quindi in ascolto. Stando in ascolto della parola del Signore, lo Spirito mi parlò, mi prese. E sta raccontando l'esperienza di una preghiera intensa. E udì dietro di me una voce potente. Vedete, già fu preso dallo Spirito, udì una voce, in ascolto di una voce potente, come di tromba. Proprio questa, ricordate che qui ogni parola ha delle risonanze antico testamentali, no? Ricordate il Salmo 29 che abbiamo letto la volta scorsa? La voce del Signore sulle grandi acque, no? Immaginate il fragore di grandi acque. In questi giorni abbiamo avuto le immagini degli uragani e delle, immaginate, no? E allora la voce del Signore sulle grandi acque significa che rispetto a questo frastuono potentissimo, la voce del Signore è più potente, no? È più forte, eh? Quindi questa voce potente del Signore, tanto potente che al massimo, no, del frastuono, cioè diventa silenzio, come di tromba, anche qui, no, l'aspetto regale, le trombe che annunciavano l'arrivo, l'incedere del potente, no, del re, eccetera, che diceva: quello che vedi, scrivilo. Notate, una parola che si fa vedere, una parola che si mostra, scrivilo e mandala alle sette chiese. Ecco, sono tutte chiese della zona dell'Asia Minore, attenzione, sette, sono chiese, si parla di chiese particolari, ma sono sette, sette, ricordate, è un numero della pienezza, per cui è alle chiese particolari, ma è quello che si dice alle chiese e per ogni chiesa, di allora come per noi. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette cammelli. Attenzione, una voce alle spalle, tra l'altro questa cosa, la voce alle spalle ricorda che questa voce che appartiene a qualcuno che la dice, questa voce, il volto di colui che la dice non si può vedere. Ricordate anche, no, l'Antico Testamento, Mosè che vuol vedere il Signore che lo pone a un certo punto in un anfratto di una roccia, e lui passa e lui lo vede di spalle, no? E allora questo Signore che non si può vedere, su cui non si ha potere, su cui non si ha possesso, perché non si vede il volto. Mi voltai per vedere la voce, e appena, quindi mi voltai, attenzione, qui tra l'altro è il verbo della conversione, c'è una, questa voce chiede una conversione, un ascolto, un girarsi, una purificazione, che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Attenzione, sette candelabri sono le chiese, e sette, ogni candelabro, cioè quindi la luce, sono rappresentati da questa luce che brilla, no? Cioè un po' ricordate anche il Signore che dice che non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, no? Ma in alto perché si vede. Allora la vita cristiana, la comunità cristiana che dovrebbe essere luce, no? Che dovrebbe essere irradiazione di significato, di vita per gli altri. E in mezzo ai candelabri uno simile a figlio d'uomo, con abito lungo fino ai piedi, cinto al petto con una fascia d'oro. Attenzione, questo figlio d'uomo è il Signore Gesù. Quindi vede le chiese, e in mezzo alle chiese il Signore Gesù. Il Signore Gesù che è presente in mezzo alla comunità cristiana. Ricordate già Gesù che diceva: laddove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora ancora questo abito lungo, che è l'abito sacerdotale, che cinto al petto con una fascia d'oro, cioè è un segno regale. È lui che è il sacerdote e il re. E i capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come la neve. Attenzione a questi capelli candidi, bianchi, anche qui ricorda il libro di Daniele, no? L'antico di giorni, quindi l'eterno. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Attenzione, questo fiamma di fuoco dice degli occhi che vivi, che comunque talmente vivi che sono di fuoco, ma vivi per guardare, per comunicare, no? La pienezza della comunicazione. I suoi piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiolo. E ricordate, questa cosa dei piedi è anche qui una citazione del libro di Daniele. Ricordate quel colosso, lui vede a un certo punto una visione dove questo colosso ha, adesso non mi ricordo, comunque credo la parte superiore d'oro, poi d'argento, eccetera, fino ai piedi che erano di argilla. Tanto che a un certo punto nella visione si stacca una pietra, no, da una montagna, rotola, tocca l'argilla e la spacca, e questo colosso va a terra. Qui no, qui dice, e quel colosso era in quel caso era l'impero, cioè il regno di Antioco IV Epifane, ricordate, no? Ma in realtà poi più profondamente è quella volontà dell'uomo, no? di creare un impero, di dominare la realtà. E questa volontà dell'uomo di opprimere l'altro, di creare l'impero, è sempre una volontà che poi ha i piedi d'argilla, che a un certo punto crolla. Allora, il fatto di dire qui ci sono invece dei piedi di bronzo, dice che la regalità del Signore è stabile, è fondata, non viene meno, non si spezza, purificato nel crogiolo. E qui è un bronzo di alta qualità, ma il crogiolo poi è quell'amore che il Signore effonde nel crogiolo della morte, no, la sua passione, qui c'è la Pasqua, quell'amore fedele che entra nel rifiuto dell'uomo fino alla crocifissione. Teneva nella sua destra 7 stelle e dalla bocca usciva una spada affilata. Attenzione, e teneva nella sua destra, no? Cioè queste 7 stelle, 7 candelabri, 7 stelle, sono le chiese, sempre le chiese, però le 7 stelle, i candelabri è sulla terra, luce, le 7 stelle sono in cielo, sempre delle luci, no? Quasi a dire quella chiesa che è la chiesa che è già in Dio, e la chiesa che invece è ancora pellegrinante sulla terra. Una volta si diceva la chiesa trionfante, quella che è già in Dio, no? Cioè i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto sono in Dio. E noi? Però noi siamo un'unica chiesa. Siamo un'unica chiesa. Quella che si diceva la comunione dei santi. Tra l'altro domani, no? È la festa di tutti i santi, no? Cioè che è la festa non solo di quelli che sono con il Santo, 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 e partecipa alla santità, ma noi che siamo chiamati a questa santità, e siamo un'unica chiesa. Tra l'altro San Basilio diceva che loro cosa fanno? Pregano per noi, fanno il tifo per noi, non diceva proprio così Basilio, ma per dire che la loro gioia non è piena fin tanto che non ci siamo tutti. Allora c'è una comunione. E in alcune chiese orientali antiche, ce n'ho presente una a Istanbul, Santa Maria in Cora, dove si è conservato di più tutto l'apparato iconografico, no? Che non era fatto così semplicemente perché è bello, no? Un po' come, non so neanche se sono belle le nostre stazioni, io faccio fatica a guardarle o tantomeno a pregare lì. E allora no, invece lì c'era un'idea, cioè che nel senso che tutte le pitture dovevano aiutare, no, alla celebrazione, alla preghiera. Allora è interessante che a livello del popolo, cioè quindi il primo livello, quello più basso, c'erano tutte le figure dei santi in piedi, con gli occhi aperti. Cioè, come dire, l'Eucaristia che noi stiamo celebrando non siamo solo noi, ma è la nostra insieme a quella di coloro che sono in cielo, che sono in Dio, che hanno vinto già la morte con Lui. Ma è un'unica Eucaristia, la nostra insieme alla loro. Quindi è Gesù, no, che è in mano, è Lui. Questa mano, dice appunto, le teneva, e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Anche qui la citazione è questa spada affilata a doppio taglio. Vi leggo soltanto una cosa della lettera agli Ebrei, dove si dice, capitolo 4, versetto 12, si dice: infatti la parola di Dio è viva ed efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. È la parola di Dio. Qui dice: esse penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, eccetera, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi questa parola del Signore, no, che viene da Lui, ed è una spada a doppio taglio. E poi dice appunto: il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza, no? Questo volto luminoso. Qui ci sono citazioni anche dell'Antico. Ricordate a un certo punto Mosè che, uscendo dalla tenda del convegno, non potevano guardarlo, no? Perché il suo volto era talmente luminoso che a un certo punto deve coprirlo, perché l'incontro con Dio lo aveva così coinvolto nella luce del Signore, no, naturalmente un simbolo, una cosa, ma che il suo volto era, no, lucente. E allora qui è il Signore, che il suo volto splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come un morto. Vedete, l'incontro con la santità di Dio da parte dell'uomo mette subito in contatto con la nostra lontananza. Lontananza con la nostra miseria, col nostro peccato, no? Cioè, in fondo, quando più la luce splende, più si vede le cose che non vanno, no? E se abbiamo incontrato alcune volte delle persone, degli uomini e delle donne di Dio, penso che sempre un certo disagio in un contatto vicino con queste donne, uomini o donne, per sentire tutta la nostra piccolezza, tutta la nostra meschinità. Vedete, e qui è Giovanni che cade ai suoi piedi come un morto, no? Sempre nell'incontro con il Signore, la rivelazione della vita fa più sentire la reazione dell'uomo, no? Di fronte a questo è dell'indignità. Ricordate tutte le chiamate, no? Geremia, no? Il Signore che lo chiama e lui dice: no, ahimè, sono perduto, come anche Isaia, un uomo dalle labbra impure, no? Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere. È molto bello questo, no? Perché questa destra che è in mano le chiese, che lui è il Signore, è una destra che accarezza. Posa la destra, è interessante posare, no? Con cura. Ricordate, la signoria del Signore è, come lui stesso dice quando dice: prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo è leggero e soave. È l'esperienza dei discepoli del Signore che, sottomettendosi in qualche modo a Lui, sperimentano una libertà. Una libertà. Quanto più facciamo esperienza di Dio, tanto più sperimentiamo di essere liberi. Quanto più sono altre cose che ci dominano, tanto più ne sentiamo la schiavitù. e vedete la sua destra che accarezza e dice: non temere, non aver paura. Anche qui, anche questa è una cosa sempre, no? Di tutti gli incontri con il Signore, no? Non temere, non aver paura. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Il primo e l'ultimo, in qualche modo, l'alfa e l'omega, dicevamo, leggevamo nel versetto 8, no? E colui che ha vinto la morte, il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Il Signore nell'esperienza pasquale, nella vittoria, nell'attraversare il mare della morte, che l'ha vinta, e poi anche questa cosa degli inferi, ricordate che poi nella tradizione cristiana c'è questo mistero di Gesù che entra e discende gli inferi, no? E distrugge le porte della morte. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle stelle, il mistero, in greco è proprio il misterio, cioè quello che è nascosto che deve essere rivelato, delle sette stelle che hai visto nella mia destra, dei sette candelabri d'oro è questo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Allora vedremo adesso in che modo si parla di questi angeli delle sette chiese e appunto i candelabri delle sette chiese. Possiamo leggere ancora un po'? Siete stanchi? Ancora almeno cominciamo, leggiamo la prima. Sì. Giovanni Evangelista. Non so quali visioni Giovanni ha avuto, cioè queste rivelazioni, che sono sempre legate alla parola, le ha avute lo scrittore dell'Apocalisse, che non sappiamo chi è esattamente. Giovanni, abbiamo detto che è quel meccanismo letterario che nel passato si faceva senza nessun problema, di attribuire il libro a un personaggio famoso. Certo. Sì?
All'inizio, ha ribadito, l'aveva già fatto la volta scorsa, l'appellativo di potente, da intendere, invece, cioè come colui che...
Quanto grado.
E l'eredità filosofica...
La parola onnipotente a noi dà più l'idea, appunto, di un Dio onnipotente, no? Che fa quello che vuole. Allora, la tradizione ebraica non ha tanto questo.
Però non lo
sono. No, nel senso che... Colui i legami ingiusti, certo. Beh, più che colui che può tutto, nel senso colui che è più forte dei nostri oppressori, è un po' diverso. Sì, cioè, voglio dire, sì, anche noi, no? Cioè, tante volte ci aspettiamo questo, cioè, nel senso che poi, sì, nel senso che anche loro, cioè, il fatto che ci venga dalla tradizione ebraica poi non ci dice che loro hanno vissuto pienamente, no, la tentazione di volere un Dio che appunto sia un Dio, cioè, onnipotente, che fa quello che vuole, fa le regole del mondo e le cambia come vuole, eccetera eccetera, e questo c'era per loro e anche per noi. È un po' diverso, no? Cioè, il fatto di dire, per esempio, noi siamo oppressi, no? E lui è il nostro liberatore, così come eravamo oppressi in Egitto e lui ha sconfitto il faraone, così noi siamo oppressi dalla morte, siamo oppressi dalla paura della morte, siamo oppressi dai nostri peccati, siamo oppressi dalla violenza, lui ci libererà da queste cose, perché è più forte di queste cose. Ci ha liberati e ci libererà. Ci ha liberati e ci libererà, perché noi ancora siamo schiavi. cioè nel senso che noi siamo, come dire, crediamo che il Signore ha vinto la morte, dall'altra parte questa morte noi la vediamo ancora all'opera. Allora stiamo aspettando la vittoria piena, cioè che questa vittoria che è avvenuta diventi piena, e quel già è non ancora, no? Che viviamo. Sì. Sette torna. Sì, sì, cioè questo fa parte anche un po' del linguaggio apocalittico e profetico, cioè che, nel senso che quello che si sta dicendo e si sta cogliendo in un'esperienza particolare vale per tutti. Vale per tutti in questo momento e sempre, no? Per tutti in senso di tutti quanti e tutti anche per tutti i tempi. Quindi c'è, come dire, no, questa atmosfera di questo linguaggio che non sta parlando solo di storie lì, ma ha la coscienza che quello che sta accogliendo in questi tempi drammatici vale non solo per questi tempi, ma sempre. Quindi tutti. Un linguaggio metastorico, sì. Il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, eccetera, vedete? Sì, in questo senso è un linguaggio molto forte, no? Cioè che... Allora, leggiamo almeno la prima. All'angelo della Chiesa che a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non posso sopportare i cattivi. Non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e molto, sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia, hai questo di buono. Tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Non so se riusciremo a leggerla tutta, ma almeno di dire due. Allora, adesso leggiamo le sette lettere, no? Allora, queste sette lettere hanno uno schema che tra l'altro poi si ripete, cioè quindi il mittente è il Signore attraverso il suo messaggero, che in questo momento è Giovanni, all'angelo della Chiesa. Qui, per dirlo in breve, qui si sta parlando di quella figura che a quel tempo non è ancora così delineata e chiara come per noi, che è il Vescovo. L'Episcopo, colui che presiede, no, alla Chiesa. A quel tempo non c'era ancora naturalmente tutta la strutturazione che avverrà successivamente. E queste lettere, le lettere dispari, hanno un carattere più di rimprovero. Ci sono anche delle esortazioni, però la cosa vedremo, il carattere generale è un carattere di rimprovero, sempre legato a un'esortazione, alla fine a un senso positivo. Le lettere pari invece vedremo che hanno un carattere più elogiativo, di conforto, esortativo. E allora la prima è rivolta alla comunità cristiana di Efeso. Efeso era la capitale amministrativa della provincia di Asia. E non so se siete stati a Efeso a vedere le rovine della città, che sono straordinarie, cioè, e fra l'altro c'è ancora tanto da scoprire, ma è sicuramente questo dice la città, dice appunto l'importanza che anche la comunità aveva come punto di riferimento per le altre chiese. Anche lì non si era ancora arrivati alla strutturazione che abbiamo adesso di diocesi, arcidiocesi, eccetera, eccetera, no? Conferenze episcopali, no, questo, però in qualche modo cominciavano, no, a essere in inizio, appunto. E allora dice, così parla colui che tiene le sette stelle. Attenzione, l'abbiamo trovato già questa espressione, no? Aveva in mano, dice, teneva nella sua destra, versetto 16, sette stelle. Ora attenzione, il verbo che dice qui, che tiene le sette stelle, non è lo stesso, perché è qui più come calco dal greco, si dovrebbe dire colui che stringe, non soltanto le tiene, ma le tiene strette, le stringe. Cioè è colui che ha in mano le chiese. Le chiese sono ben salde nella sua mano. Le chiese sono ben salde nella mano del Signore. E allora, nella sua destra, attenzione, cammina. Prima si diceva stava in mezzo. Adesso cammina, cioè è vivente. È vivente. Il camminare, no? Che è un segno di vita. E allora per dire, il Signore non soltanto le tiene, non soltanto è presente, ma vive dentro, ci cammina, le conosce, dirà poi dopo, in mezzo ai sette candelabri d'oro, conosco le tue opere. Attenzione, conoscere in ebraico ha una connotazione non soltanto intellettuale, per noi un po' di più, cioè una... Io conosco, ho studiato, ho letto, una conoscenza, ho approfondito. In ebraico conoscere ha una connotazione più di frequentazione, di familiarità, di percepire, conoscere delle cose dal di dentro, per chi ci sono dentro. Pensate che quando nel libro dell'Esodo si dice... quando Dio chiama Mosè nel capitolo 3 a Roveto, ricordate, no, questo racconto, dice: il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Cioè le sue sofferenze sono le mie, soffro insieme al mio popolo, si potrebbe dire. Quindi conosco le tue opere, dice, io che sono con te, che vivo con te, conosco le tue vicende, le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, vedete? No? È un riconoscimento di una chiesa operosa, di una chiesa che fatica, di una chiesa perseverante, per cui parte bene. Per cui non puoi sopportare i cattivi, è una chiesa che ha una tensione forte e non scende a compromessi, per cui non viene a compromessi con, appunto, coloro che a un certo punto non seguono più il Signore. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Qui siamo anche in tutto quel contesto di nella Chiesa primitiva, anche in tutto questo movimento di profeti, di insegnanti, discepoli, apostoli che giravano fra le comunità, però dove anche allora c'erano quelli più autentici e quelli che invece, appunto, cercavano di approfittare. Sii perseverante. E hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Vedete, una chiesa, lo diceva anche prima, per la tua perseveranza, lo ripete, sei perseverante. Lo dice due volte. E hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Però, vedete, versetto 4, ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Vedete il rimprovero, no? Anche questo è molto ebraico e antico testamentario, cioè un Dio che rimprovera. Noi, allora, come dire, siamo da una parte, e non completamente, cercando di venire fuori da delle immagini di Dio terribili. cioè dell'immagine di Dio di giudice, no? E anche solo quell'immagine che in qualche chiesa c'è ancora per motivi storici e artistici, di quel triangolo con l'occhio, no? Che ti scrutava, che Dio ti vede e che tu automaticamente significa che stavi in peccato, cioè Dio ti vede significa che ti ha beccato, no? E allora questo Dio, no, che tu dovevi andarti a confessare, no, sempre, perché sempre qualcosa avevi fatto e tu costantemente, no? Cioè che hanno rovinato generazioni di cristiani, lo Spirito Santo ha operato lo stesso nonostante una certa chiesa. Allora, se da una parte stiamo venendo un po' fuori, dall'altra parte, no, cioè questo Dio amore, che è vero, no, però che non sappiamo più tanto gestire, per dire, il fatto che Dio ci rimprovera. Quando noi leggiamo, anche nell'Antico Testamento, che quelli che amo io li rimprovero, allora diciamo, vabbè, è l'Antico Testamento. Perché Dio è amore, Dio non può rimproverare. No? Cioè, che sa tanto anche di quella fatica educativa, relazionale, no? Che noi non riusciamo più a reggere un no per amore. Sembra che amare significa dire solo di sì. E cioè che uno possa dire no, ma te lo dice perché? Perché ti vuol bene. E perché non vuole rompere con te e non vuole andarsene, no? Lui non ci ha pensato neanche di andarsene, lui vuole rimanere con te, ma proprio perché ti vuol bene, ti dice no. Questo non è l'aria che respiriamo, anche nella Chiesa alcune volte, Perché sto Dio amore, no vabbè, ma poi Dio amore, no vabbè, no. Perché amare, no? E significa veramente volere il bene dell'altro. E se si vede che l'altro sta andando in un cammino di morte, io te lo dico. E magari te lo dico anche a muso duro. Vengo a litigare. Vengo a litigare. Perché ti voglio bene, dice il Signore. Però su questa cosa del primo amore, dato che dovrò parlare un po' di più, ci fermiamo. Perché sono già... Bene.